Allora, eccoci al nostro primo ritiro. I nostri ritiri saranno imbastiti sul canovaccio della liturgia. E quindi cercheremo dalle tematiche della liturgia di trarre un cammino. Anche perché il cammino dei cammini, oggi si sente tanto parlare, sto facendo un cammino, quell'altri fanno il cammino, quell'altri fanno, insomma, tutti fanno cammini, no? Però se questi cammini non confluiscono nell'unico cammino della Chiesa, che è quello che si svolge nell'anno liturgico, che va dall'Avvento, Natale, tempo ordinario, Quaresima, Pasqua, tempo ordinario, Avvento, no? Quello è l'unico cammino della Chiesa. Se questi altri cammini vanno per conto loro, non producono frutto, no? Allora noi, ancorandoci al cammino della Chiesa, siamo sicuri di avere quell'acqua viva del Tempio, che esce dal Tempio di cui ci parla Ezechiele, che dovunque passa fa crescere alberi fruttuosi e dove arriva nelle acque le risana. Allora, innanzitutto partiamo dalla preghiera di colletta di questa domenica. Che cos'è la preghiera di colletta e perché si chiama colletta, che vuol dire riunione? No? Riunione, per due motivi. Un motivo antico, che era quello che spesso le messe iniziavano in un'altra chiesa, le celebrazioni iniziavano in un'altra chiesa e la gente in processione andava verso l'altra chiesa dove veniva celebrata la liturgia. E allora la prima preghiera che dicevano nell'altra chiesa era per riunire il popolo e partire, e quindi la preghiera nel senso di riunire il popolo, una preghiera di riunione per la partenza. Poi questo non si è usato più, però è rimasta questa prima preghiera, che ha preso un altro significato, è un significato importante che va capito, va vissuto, va partecipato, che vuol dire riunisco i cuori delle persone che stanno lì, con le intenzioni più profonde che ognuno si porta in quella messa. Chi si porta il peso di una disoccupazione, di una malattia in famiglia, di un figlio prodigo, no? Vicissitudini varie della vita, desideri, speranze che si coltivano, ognuno si porta qualcosa. Allora, colletta vuol dire che il sacerdote, quando dice preghiamo, riunisce i cuori nei loro desideri, nelle loro speranze più belle, umane e anche spirituali, ma dei cuori, e le unifica e le presenta al Signore nell'unica preghiera che Lui fa e che riassume l'intenzione della Chiesa per i suoi fedeli, la grazia che la Chiesa chiede per chi partecipa alla Messa in quella settimana. Quindi è importantissimo. La preghiera per cui sì, ci sono le nostre piccole speranze umane, i nostri desideri umani concreti, no? Però il sacerdote li prende e insieme li presenta nell'unica preghiera della Chiesa per tutti i vostri bisogni. E allora è importante, quando il sacerdote dice preghiamo, sono importanti due cose: che il sacerdote faccia silenzio, come prescrive il rito liturgico, e il silenzio è motivato da questo, che voi possiate esprimere le vostre intenzioni. Quindi quando il sacerdote dice preghiamo, ognuno presenta le sue intenzioni, non c'è bisogno mica di fare un il cuore nostro si riporta, il peso del cuore, no? E il sacerdote, consapevole di questo, esprime al Padre: Signore, benedice, aiuta queste persone, dando loro questa grazia per tutti, che supera e ingloba tutte le altre grazie. Perché le nostre sono speranze umane, la Chiesa chiede per voi una speranza teologale, una speranza divina, che racchiude, ingloba tutto quello che è in voi. Allora chiede al Padre la realizzazione di questa grazia. Nella riforma liturgica si è realizzata una cosa molto bella. Le preghiere della domenica e delle feste sono state rifatte, quindi voi quando nel messalino trovate di solito la domenica due preghiere di colletta, Una è quella vecchia che non è stata abolita e una è quella nuova. Ora, in quella nuova hanno fatto un lavoro stupendo, hanno messo il concentrato del messaggio della parola in quella liturgia, no? Cioè quella liturgia vuole colpire i nostri cuori, vuole illuminare i nostri cuori, vuole infiammare i nostri cuori, e quel messaggio della parola viene riassunto, sintetizzato dalla preghiera di colletta, che è importantissimo, per cui va vissuta con amore e con silenzio e senza quel movimento per quando c'è tutti che si alzano, si fanno per andare a leggere, come vi dicevo prima, no? Ma aspettare che il sacerdote dice amen e poi ci si può muovere, no? Allora, qual è la preghiera? La trovate a destra, la preghiera di colletta di questa nostra domenica. Padre giusto e misericordioso, che vegli incessantemente sulla tua chiesa, non abbandonare la vigna che la tua destra ha piantato, e noi sappiamo che questa vigna siamo noi, ormai è chiaro, no? Che la tua destra ha piantato, continua a coltivarla e arricchirla di scelti germogli, perché innestata in Cristo, e Cristo è la vera vite, no? Quindi deve avere, anche tu devi avere una conoscenza globale della tua fede. Se no non capisci che vuol dire innestata in Cristo, se io non so che Gesù ha detto io sono la vera vite e voi siete i tralci, no? Perché innestata in Cristo, vera vita, vera vite, porti frutti abbondanti di vita eterna. E quindi sta credendo che la nostra vita porti frutto. Santa Caterina da Siena diceva: l'anima è un albero, è l'albero dell'amore, è fatto per amore e deve dare frutti di amore, e l'albero siamo noi, piantato nella terra dell'umiltà, circoscritto dalla misericordia di Dio, la linfa è l'amore, e il segno, dirà, il segno che questo albero è buono e fruttifero, sapete quale dice che Santa Caterina ci dice qual è il segno? Il segno è che è la pazienza, la pazienza. Non dice altre cose, dice la pazienza, no? E la pazienza veramente, io spesso in confessionale dico, vedi, ci vogliono tre cose, la pazienza, la pazienza e la pazienza. È strano che quest'albero dell'amore avrebbe dovuto dire le opere, la carità, questo, cioè la pazienza, no? L'anima quando arriva alla pazienza arriva veramente all'espressione dell'amore che si affida, si abbandona, confida, la pazienza, no? Allora, detto questo, poi ecco, c'è da ricalcare che voi quando dite amen, per il nostro amen, con quell'ame voi partecipate a tutto il resto. L'amen è importantissimo, è la vostra partecipazione, perché l'abbiamo detto in una delle preghiere prima, il nostro servizio sacerdotale, cioè il servizio sacerdotale è del popolo di Dio, io come ministro che opero in persona Cristo e voi come battezzati che nell'ufficio sacerdotale del battesimo offrite, dirà Paolo, offrite i vostri corpi come culto spirituale gradito a Dio, e voi partecipate nella preghiera del ministro, partecipate con il vostro amen. L'amen è importantissimo, è così, sì, lo accolgo, lo voglio vivere, no? Allora, prendendo spunto dalla prima lettura e dal Salmo che parlavano della vigna, la colletta identifica la Chiesa con la vigna che la destra del Padre ha piantato, la vigna che la destra del Padre ha piantato. Ora, sono tre le figure allegoriche tipiche del Vecchio Testamento con le quali viene espressa, manifestata questa relazione di Dio con il suo popolo. Sono tre immagini forti nel Vecchio Testamento. Ne ho accennato nella liturgia, nella omelia. Sono tre immagini forti. La prima immagine forte è quella del padre. La seconda immagine è quella dello sposo. Dio è il padre, Dio è lo sposo e Dio è il padrone della vigna. Ma non sono tre immagini indipendenti. E alle volte voi vedrete anche che si richiamano l'un l'altro, si mischiano, perché per far capire il suo amore il Signore deve prendere qualcosa che colpisca i nostri sensi, la nostra esperienza. E allora, dato che noi conosciamo l'amore, nella famiglia si identifica come padre e si identifica come sposo, per farci capire come ci ama. E dato che identifichiamo anche noi viviamo l'esperienza del nostro amore nella coltivazione del nostro lavoro e dei frutti del nostro lavoro, in particolare quel lavoro agricolo, si identifica con il padrone di una vigna, richiamandosi a quell'amore di cui vi parlavo, anche aveva quel vecchiettino che mi è rimasto tanto impresso, no? E che magari quando saremo lassù, ecco, si dirà, cioè, sono io, ti ricordi di me? Sono quel vecchiettino che ti ha fatto capire l'amore di Dio. Allora, vediamo adesso queste tre figure, come sono nella Sacra Scrittura proposte nel Vecchio Testamento, quale messaggio traspare e come si realizzano pienamente, hanno il loro compimento nel Nuovo Testamento. Lo vediamo in sintesi, perché non è possibile leggere un po' tutto, ma cerchiamo di entrare in questo. Potete prendere il foglio nella prima pagina. Dio è padre di Israele. Dove lo vediamo questo? In Esodo, quando dice Israele è il mio figlio primogenito. Di al faraone Israele è il mio figlio primogenito. In Osea soprattutto, questo ve l'ho detto nella omelia se non sbaglio. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio, ma più li chiamavo più si allontanavano da me. Poi diceva, essi non compresero che avevo cura di loro. Essi non compresero che avevo cura di loro. Santa Caterina da Siena, nel dialogo della Divina Provvidenza, c'è un dialogo col Padre Eterno che è molto, molto, molto bello, molto commovente, dove il Signore dice, vedi Caterina, io faccio tutto, io sono l'amore e faccio tutto per amore, ma questi non lo capiscono, non lo capiscono, non capiscono l'amore con cui li amo. E questo è il frutto della maturità spirituale, capire l'amore di Dio. Perché l'amore di Dio dopo il peccato originale è amore che i nostri sensi non percepiscono più. Mentre prima del peccato originale l'amore di Dio era evidente ai nostri sensi, tutto ci parlava dell'amore di Dio, dopo il peccato originale abbiamo avuto una frattura ed è entrata la sofferenza, è entrata la morte, è entrata la nostra incapacità di cogliere l'amore di Dio. La fede ce lo restituisce e lo sa scoprire lì dove i sensi umani non lo scoprono, sa scoprire l'amore di Dio nel dolore, nella sofferenza, nel lutto, misteriosamente nascosto nella croce. Questo è frutto della maturazione spirituale, no? E perché l'uomo si sente amato solo quando sta bene fisicamente, psichicamente, spiritualmente, si sente bene, allora si sente amato. Allora quando noi ci sentiamo male in una delle nostre dimensioni, o perché abbiamo una sofferenza, perché abbiamo un lutto, non ci sentiamo più amati, perché abbiamo perso la trasparenza e la capacità di cogliere l'amore di Dio negli eventi della nostra vita. Soprattutto abbiamo perso, dobbiamo acquistare la capacità di cogliere l'amore di Dio nella croce, nella sofferenza, perché noi siamo cristiani. Il mondo non può capire, non può capire questo. Una delle cose più senza senso che alle volte noi facciamo, cristiani, voler spiegare al mondo il nostro pensiero, ma non lo può capire il nostro pensiero al mondo. Non c'è lo Spirito Santo. No, non c'è lo Spirito. Tu c'hai lo Spirito Santo che ti permette di capire l'amore nascosto di Dio anche nella croce, perché tu credi nella risurrezione. Allora sai che la morte è la porta della vera vita. Loro non lo sanno, non lo sanno. Tu sei un privilegiato, è una responsabilità. Poi dice, io li traevo con legami di bontà, con vincoli di amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia e mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Che bello questa espressione, no? I nonni in modo particolare, no? Che vivono questa esperienza della seconda paternità quando nasce un bambino al proprio figlio, no? Io vedo mio cognato che è rimbambito da quando suo figlio ha fatto sta bambino, rimbambito proprio, no? Così ripaghi il Signore, o popolo, non è Lui il Padre che ti ha creato? Isaia, Signore, sei Tu nostro Padre. E poi in Malachia, se io sono padre, dov'è l'onore che mi spetta? Se sono il padrone, dov'è il timore verso di me? Queste sono le immagini che richiamano la paternità di Dio. Ma poi ci sono anche le immagini fortissime che richiamano la sponsalità di Dio, la sponsalità di Dio. C'è Geremia 3, dove dice, se un uomo ripudia la moglie e essa, allontanandosi da lui, si sposa con un altro, tornerà il primo ancora da lei? Forse una simile donna non è tutta contaminata? Tu ti sei disonorata con molti amanti e osi tornare da me? Questo è il rapporto che c'ha Dio con il suo popolo. No? Eh sì, e lui l'accetta, l'accoglie, la strilla, la castiga, ma la riaccoglie. Questo è impensabile per una mentalità ebraica, riaccogliere la moglie che l'ha tradito. Pensate poi a Ezechiele 16, dove c'è tutta la parabola allegorica, e vi invito a leggerlo a casa, tutto il capitolo di Ezechiele 16, c'è la parabola allegorica del popolo di Israele. Dice, io ti ho trovata in una landa di deserto, quando eri stata appena partorita nel tuo sangue, eri ancora nel tuo sangue, ti ho preso, ti ho lavato, ti ho accudito, ti ho cresciuto, ti ho fidanzato a me, ti ho sposato, ti ho fatto splendida regina di tutte le mie cose, tu cosa hai fatto? Mi hai tradito con ogni passante della via. Questo sta dicendo, no? Dice, per questo ti ho castigato, eccetera, eccetera. E poi alla fine dice, e tu ti confonderai, tu ti vergognerai, tu ti arrosserai. Quando? Quando? Non quando io ti ricorderò quello che hai fatto, ma quando io ti avrò perdonato quello che hai fatto. Quando io ti avrò perdonato, ti vergognerai, ti confonderai, ti umilierai. Cioè l'esperienza del perdono farà arrossire la persona, perché non se lo merita quel perdono, non è degna, sa di non averlo meritato. E allora ti confonderai, ti arrosserai, ti vergognerai. E questa è l'esperienza della contrizione del cuore. Il cuore contrito e umiliato, che cosa vuol dire? Il cuore che ha l'esperienza del perdono di Dio. Vedete, per arrivare alla contrizione ci vuole tutto un cammino. No. Ce lo dimostra il figlio il prodigo, quando il figlio il prodigo prima si sbraga, ma il Signore ci fa questa grazia che nel peccato non ci fa star bene. No. Nessun peccatore è contento. Sì, li vedete che ridono, ma non è vero. No. C'è malessere. Quel malessere li fa rientrare in se stessi. E gli fa dire, ma che ho fatto? Ho sbagliato, no? Dice, beh, bisogna riconoscere che ho sbagliato, almeno per avere da mangiare, no? E c'è questo ritorno, questo cammino. Ma poi si incontra con un padre che lo spiazza, lo abbraccia, lo bacia. Io voglio essere tuo servo. No, tu sei mio figlio. Non hai perduto la figliolanza. Tu sei mio figlio. Io te la ridò la figliolanza, l'anello, il calzare. Questa esperienza porta alla contrizione, non prima. Il figlio del prodigo non è contrito prima. Ed è contrito dopo, punto interrogativo, non lo sappiamo, perché il figlio prodigo sei tu. Allora è una parabola aperta, dove la conclusione è, ma tu hai capito questo? Hai capito tu questo, amore? O non l'hai capito? Io quando vedo certi cristiani che sentono tutti perfetti, precisi, una volta dissi a una persona, vedendo che era tutta precisa, io faccio, io non pecco, io dico, guarda, tu hai bisogno di conversione, si è arrabbiata con me, dice, padre, come si permette di dirmi questo? No. Non ha capito niente questo del cristianesimo. Allora, io sono il figlio prodigo che sono contrito, cioè ho capito che Dio mi ha amato troppo, esageratamente e in un modo che io non ne sono degno. Sì, ho capito questo, il mio cuore si contrisce, dovrebbe essere, non lo so, no? Quindi vedete che il pentimento non è, il pentimento, sì, mi pento, ma arrivare alla contrizione è la contrizione, è l'esperienza della misericordia. Mi fa arrossire, vergognare, perché Dio mi sta amando in un modo immeritato. E quindi ci sono altri passi, Osea, eccetera, che ci parlano di questo amore nel Vecchio Testamento, di Dio che si presenta come un marito tradito che riaccoglie la sua sposa amata. Terza figura è Dio è il padrone della vigna che cura e ama. Questo abbiamo parlato nella messa, no? Il mio cantico d'amore, questa cura, ho fatto questo, quell'altro, ti ho accudito, ti ho fatto il recinto. Poi anche a Pantelleria ci sono i vigneti che sono veramente strappati dall'amore del contadino alle rocce, alle cose, poi custoditi con questi muretti perché altrimenti il vento se li porta. Poi sono tutte basse, mentre a Palermo lì erano tutte a Enna, erano tutte alte, lì sono tutte basse, anche gli ulivi sono bassi, li tagliano perché sennò la salsedine, il vento li ammazza. Però tutto questo, ecco, è frutto di questa cura, di questi contadini che hanno portato avanti questa loro vigna e che diventa sacramento dell'amore di Dio. Che poi si interroga il Signore, dice: ho fatto tutto questo, com'è che stuva non è buona? Com'è che stuva non è buona? E qui c'è anche, in questa linea, si inserisce la parabola che abbiamo ascoltato oggi alla messa, no? Che prende questa linea, riprende questo filone del Dio padrone della vigna di Israele e lo applica per annunciare ai sacerdoti, agli scribi, che ci sarà questo cambiamento: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Queste le tre immagini del Vecchio Testamento. Allora chiediamoci quale messaggio che traspare da queste immagini. Potete seguirmi adesso sul foglio. Messaggio che traspare da queste immagini. A pagina 3. Dio è come un padre che ama i suoi figli, come uno sposo che ama sua moglie, come un padrone che ama la sua vigna. Ma questo amore, che è un amore fattivo e operoso, non è ricambiato. Questo è il messaggio. L'amore non è ricambiato. Santa Maria Maddalena dei Pazzi, quando gli pendevano i suoi ratti d'amore, saliva, prendeva le corde della campana, campanacci, dice: venite ad amare l'amore, l'amore non è amato. L'amore non è amato. La Chiesa nel suo cuore ha una ferita e ogni cristiano, se non partecipa a questa ferita, in realtà non vive l'amore di Dio. E la ferita è che l'amore del Padre, che si è manifestato in Cristo e che ci raggiunge per opera dello Spirito Santo nel nostro cuore, questo amore non è conosciuto, non è ricambiato, non è testimoniato. Questa è una ferita, un dolore che dovrebbe essere presente nel cuore di ogni cristiano. L'amore non è amato. I figli sono disubbidienti, la moglie è adultera e la vigna produce uva bastarda. Ma questo padre, sposo e padrone non si lascia vincere dalla disubbidienza, dall'infedeltà e dalla infruttuosità, non applica logiche umane, perdona ai figli, perdona alla moglie adultera e pianta ancora un vitigno nella sua vigna perché possa fruttificare. Questo è il messaggio che ci raggiunge, no? Ora vediamo adesso il passaggio nel Nuovo Testamento. Il padre, lo sposo e il padrone della vigna nel Nuovo Testamento. Nella pienezza dei tempi, Gesù porta a compimento perfetto queste figure con cui Yahweh, sapete che è il nome del Vecchio Testamento, no? E sapete perché i testimoni di Geova lo chiamano Geova? Non lo sapete? Sapete. Qualcuno lo sa, qualcuno no. Perché la Bibbia era scritta in ebraico senza le vocali. E il nome di Dio non veniva letto, perché chi nomina il nome di Dio lo infanga. Questo è il nome di Dio, è purissimo e non va letto. E allora gli ebrei, quando lì c'era scritto Yahweh, leggevano Adonai, Signore. Quando nel IV secolo gli ebrei misero le vocali nella Bibbia, onde evitare che persone non ebraiche leggessero il nome di Dio, misero le vocali sbagliate su Yahweh, in modo che chi non era ebreo non leggesse Yahweh, ma leggesse Geova. Quindi i testimoni di Geova, questo è un dato scientifico, cioè non è un dato storico, non è un dato. Quindi i testimoni di Geova sono sbagliati pure nel nome che porta. Quindi, no, loro si rifanno al fatto che anche delle nostre Bibbie dell'Ottocento c'è Geova, ma perché gli studi biblici non avevano ancora portato. Adesso è tutto pacifico che il nome di Dio è Yahweh. Però loro si chiamano sempre testimoni di Geova, sbagliati pure nel nome, no? Allora, porta a compimento queste figure con cui Yahweh manifesta nel Vecchio Testamento la sua cura, predilezione e affetto al suo popolo. Egli realizza il sogno di Dio di avere l'uomo come figlio. Egli sarebbe Gesù, ho dimenticato. No, è sottinteso. Nella pienezza dei tempi Gesù porta a compimento e realizza il sogno di Dio di avere l'uomo come figlio docile, obbediente, che ricambia il suo amore paterno con il proprio amore filiale, il sogno di Dio di vedere la sua creatura umana portare frutti di amore, il sogno di Dio di avere l'umanità come sua sposa santa e immacolata. In questo compimento si realizza il passaggio alla persona singola. Mentre nel Vecchio Testamento era il popolo oggetto di questo amore e il fedele ne partecipava indirettamente, ora l'attenzione amorosa è sul singolo. Mentre prima il popolo è antecedente al singolo membro, ora invece il Signore si forma il suo nuovo popolo dai singoli che accolgono il suo amore. Mentre prima era il popolo e il membro era espressione del popolo, adesso il popolo è formato dai singoli che rispondono, quindi c'è il singolo rispondendo alla chiamata fa parte del popolo, c'è l'importanza della relazione personale. Il Signore chiama personalmente ciascuno: seguimi, vuoi, se vuoi, seguimi. Ora vediamo in che modo vediamo questa realizzazione del sogno di Dio, questo sogno che nel Vecchio Testamento non è stato realizzato, dove l'amore viene ricambiato. L'amore del figlio, l'amore della sposa, l'amore della vigna che produce. E tutto questo lo realizza Gesù. Gesù realizza il sogno di Dio. E perché il sogno di Dio si potesse realizzare, c'è voluto che Dio stesso assumesse le sembianze umane, spogliarsi della sua divinità e apparire, nascere come bambino da Maria, perché si realizzasse questo scambio d'amore che prima non c'era. Allora Gesù è il figlio nel quale il Padre può compiacersi. Vi ricordate la parabola dei due figli? La parabola del figlio il prodigo, ci sono sempre due figli lì, no? Gesù è il terzo figlio. Gesù è il terzo figlio. Cioè è il figlio che non dice sì papà, ma poi non lo fa, neanche dice uffa e poi lo fa. È il figlio che dice sempre sì. Sempre sì. Il padre chiede sì papà, sì. Mio cibo è fare la volontà del padre. E tutta la sua vita si manifesta come figlio docile, obbediente alla volontà del Padre, che riconosce l'amore del Padre e ci dice, ma guardate che il Padre vi ama, il Padre vi ama. E questo è il Figlio, è Gesù, nel quale il Padre si compiace. Questi il Padre dirà, questi è il mio Figlio. Gesù poi è la vera vite, lo dice lui, no? Quindi Gesù ci spiega anche tutta la tipologia, l'allegoria del Vecchio Testamento. Dice, ecco, tutto questo era perché dovevo nascere io. Sono io la vera vite, io sono la vera vite. Il Padre mio è il vignaiolo. Se voi state in me e io in voi, portate frutto, siete tralci e date frutto. Altrimenti no. Come il tralcio non può far frutto da se stesso, se non rimanete nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci, chi rimane in me, io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Sì, questo frutto, che poi ci parlerà Paolo, no? Quali sono i frutti dello Spirito Santo? Amore, gioia, benevolenza, pace. L'ultimo dei frutti è il dominio di sé, senza il quale nessun frutto è possibile. Dominio di sé. E tutto questo sono i frutti dello Spirito nel nostro cuore. E in questo essere tralci nella vita, Gesù poi ci dirà quell'altra cosa: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Io ho scelto voi e vi ho chiamato amici, intimi amici, compagni. Cosa c'è di più stretto dell'amicizia quando è vera, quando è profonda, no? E Gesù ci chiama a questa intima comunione con Lui per essere in Lui tralci che producano frutti d'amore. Ma Gesù è anche lo sposo. Dirà, possono gli amici dello sposo, pagina 4, possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo non possono digiunare, ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà tolto e allora in quei giorni digiuneranno. Gesù è lo sposo, ma è anche lo sposo geloso. Io sono un Dio geloso, dirà nel Vecchio Testamento, e Gesù è geloso. Infatti dirà, chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Queste pagine del Vangelo scivolano alle volte sulla nostra coscienza cristiana, no? Scivolano. Ci fanno dire, perché noi dobbiamo fare un passaggio che era quello dal Vecchio Testamento al Nuovo Testamento, che è il passaggio dell'amore. Dio non vuole qualcosa da me, Gesù non vuole qualcosa da me, Gesù vuole me. Gesù vuole me, non qualcosa da me. E vuole me perché Lui si è donato a me. Lui si dona a me, ma io non potrò mai averlo, questo dono, che è infinito, perché la persona divina è infinito. Io non potrò mai averlo se io non mi dono a Lui. No. La misura della mia ricezione di Dio è la mia donazione a Lui. Questo lo dirà Santa Teresa d'Avila. No. Dio si dona tutto a me, ma se io non mi dono tutto a Lui... Lui non si dona, cioè non è Lui che non si dona a me, sono io che non sono capace di riceverlo, perché è una donazione di amore, e nell'amore se non c'è reciprocità, noi possiamo essere reciproci nella stessa misura di Dio? Cioè, noi possiamo amare Dio con la stessa misura con cui Lui ama noi? La sua è una misura divina, la mia è una misura limitata, quindi in questo senso no. Ma nel senso del modo, sì, poiché Dio mi si dona tutto, tutto nella sua divinità, io posso ricambiare questo, donandomi tutto nella mia limitatezza. E quindi posso donarmi tutto a Dio. Posso donarmi a Dio nella misura illimitata divina? No, perché Lui è Dio. Ma, dirà Caterina da Siena, posso donarmi a Dio anche nella misura illimitata divina, Nel desiderio posso ricambiare questo amore. Quindi non posso ricambiare Dio fattivamente nella stessa misura, perché sono un poveraccio, un povero uomo, ma posso desiderarlo, e nel mio desiderio, e dice Caterina da Siena, Dio ama tanto questi desideri. No. E poi c'era quel maestro spirituale che ho fatto il bocconcino tempo fa, dice, il Signore vuole che noi facciamo questi desideri grandi? Signore, io vorrei essere grande santo. Dice, perché con questi desideri grandi, no? Poi magari riusciamo a fare le piccole cose, no? Le piccole cose. Perché il desiderio è il motore della vita spirituale. Adesso cerchiamo di capire, cerchiamo di capire che cosa vuol dire che Gesù è lo sposo. Okay? Dovete stare attenti, lasciate perdere il foglio e state attenti. In che senso Gesù è lo sposo? Perché in realtà in Cristo si realizzano tutte e due le figure, la figura dello sposo e la figura della sposa. Chi è lo sposo nel Vecchio Testamento? È Dio lo sposo, no? Chi è Gesù che si incarna nel seno della Vergine Maria per opera dello Spirito Santo? È Dio, vero Dio e vero uomo, è la seconda persona della Santissima Trinità. Lui non nasce per vivere, come ogni bambino nasce perché per vivere, lui è la vita, lui era preesistente, lui in principio era il Verbo, nasce come uomo, ma la persona era preesistente. Quindi la persona del Verbo che incarna l'umanità, prende l'umanità in Maria, è lo sposo. È Dio lo sposo che si fa vedere in Cristo. Chi vede me vede il Padre, vede lo sposo. Ma quella carne che prende, quella umanità che prende, da quel momento lui sarà sempre uomo. Dal momento in cui lo Spirito Santo feconda l'ovulo di Maria, il Figlio di Dio, vero Dio con il Padre e lo Spirito Santo, sarà sempre uomo. Avviene lo sposalizio, l'unione tra l'umanità e la divinità. La sposa è l'umanità che assume, lo sposo è lui. Ma questo sposalizio viene celebrato nel seno di Maria. In quell'utero santissimo virginale di Maria viene celebrato le nozze. Da quel momento per sempre lo sposo assume la sua sposa e sarà per sempre uomo, Dio e uomo. Le nozze vengono celebrate in quel seno, vengono consumate. Cos'è la consumazione del matrimonio? L'atto più intimo degli sposi, che li unisce nell'anima e nel corpo, che qualche brutta parola. Oggi per esprimere questo dice fare l'amore, come dice, fare sesso, non fare l'amore, fare sesso, no, fare. Poi, questo uomo che non capisce un tubo, no? Che banalizza la sessualità. La sessualità è l'atto più alto, sacrale che l'uomo possa fare. Altro che tabù della sessualità, nella teologia della Chiesa la sessualità è qualcosa di splendido. Perché? Perché è segno sacramentale dell'amore sponsale di Dio. Dove Dio ha consumato il suo matrimonio con l'umanità? Sulla croce. Dove Dio ha consumato il suo matrimonio? Sulla croce. Chi ce lo dice questo? Voi direte, ma chi me lo dice questo? La liturgia. Lex orandi, lex ciò che celebro io credo. La liturgia mi dice, secondo i vespri dell'esaltazione della croce. La liturgia mi dice, mi canta, o croce, talamo, trono e altare di Cristo, talamo lo chiama. Il talamo, sapete cos'è il talamo? È il letto nuziale degli sposi. Chiama la croce talamo, cioè l'orante, la Chiesa nella sua preghiera ha capito che nel crocifisso si realizza l'amore più grande di Dio per il suo popolo. E allora la sposa chi è? la sposa è quella umanità che si unirà a lui nel santo battesimo. Nel santo battesimo la nostra umanità, le nostre persone con la nostra umanità verranno unite a lui, per cui noi siamo un solo corpo e un solo spirito. E allora in Cristo si realizza l'immagine piena delle nozze dell'agnello. Lui è lo sposo, noi in lui siamo la sposa, senza ruga e senza macchia. Detto questo, sono un pochino in ritardo, detto questo, vediamo il dono di grazia. Potete seguire a pagina 4. Nel santo battesimo ci viene conferito il dono di grazia di essere misticamente ma realmente uniti all'umanità del Verbo incarnato, come membri vivi di un solo corpo di cui Lui, il Signore Gesù, è il capo. Nell'unione di grazia realizzata dallo Spirito Santo, il Signore Gesù ci comunica tutto se stesso, tutte le sue prerogative. Prima abbiamo detto che cosa fa Gesù, è il figlio benedetto, no? È lo sposo, è la vigna che porta frutto, è la vite che porta frutto. Allora, Gesù ci dona tutto se stesso, tutte le sue prerogative. Avviene un misterioso scambio in cui lui prende su di sé tutto ciò che in noi è peccato e ci dona tutto se stesso. Ci dona di essere lui in lui, inserendo il nostro piccolo io nel suo soggetto divino, chiamandoci a realizzare la sua presenza fisica nel mondo di oggi. Questo è un passaggio importante. Nel battesimo noi veniamo, il nostro io viene unito all'io più grande del Verbo incarnato. Diventiamo un solo soggetto, distinti, sì, io sono io e lui è lui, ma diventiamo un solo soggetto. E qual è la nostra finalità? La finalità per cui noi veniamo uniti a lui è che lui, che ora è risorto, glorificato al cielo e vive nella sua dimensione, lui possa ancora continuare a vivere attraverso di noi, attraverso la nostra corporeità in questo mondo, possa continuare a guardare gli uomini con i miei occhi, ascoltarli con le mie orecchie, abbracciarli con le mie mani, fare del bene a loro con le mie mani, andare incontro a loro con i miei piedi. Questa è la vocazione del battezzato, rendere presente il Cristo. La vocazione del battezzato non è imitare il Cristo, attenzione. La vocazione del battezzato non è imitare il Cristo, è rendere presente il Cristo. Questa è la nostra fede. La nostra non è una religione, non è un culto. È diversa la nostra fede da tutte le altre religioni, perché la nostra vocazione è rendere presente il Cristo. Allora il suo spirito mi viene dato perché appunto si realizzi tutto questo. Diventa il mio spirito, io divento lui. Infatti non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E Paolo lo dice questo solo perché è battezzato, non per altre esperienze mistiche, ma perché è battezzato. Quindi se Paolo perché è battezzato dice questo, ogni battezzato può dire la stessa cosa. Ma, e con questo concludiamo, siamo consapevoli di questo dono di grazia? Cosa chiede a noi il Signore? Il Signore ci chiede solo di custodire questo dono di grazia. Ci chiede solo questo, custodire il dono di grazia. Non conquistarlo, con le nostre virtù, sono stato bravo, no. Custodire il dono di grazia. Ma posso custodire qualcosa di cui non ho coscienza del suo valore? No. E allora in questo ritiro cominciamo a prendere consapevolezza del dono di grazia. No. Come dice Paolo, noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta. Fino a che punto sono consapevole che nel battesimo sono per dono di grazia figlio bello benedetto, capace di fruttificare nell'amore, è invitato a ricevere l'amore sponsale di Dio? Nel battesimo sono tutto questo, figlio bello, capace di santità e chiamato a un amore sponsale con Dio. Dio si offre a me in amore sponsale. Tutto questo è il dono di grazia. Sono cioè il figlio amato, la vigna feconda di frutti e la sposa dello sposo innamorato. Nell'adorazione che faremo ci fermeremo davanti a Gesù rendendoci consapevoli in qualche modo di questo dono di grazia. Chiediamo a Maria l'aiuto per questo, chi più di lei è stata consapevole del dono di grazia. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome, tutte le generazioni mi chiameranno beata. Amo. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu ci hai donato ai Cidoni per Cristo nostro Signore.